Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Questa mattina, nel nostro studio continuo di Seconda Corinzi, arriviamo a una delle dottrine più basilari e più fondamentali della Bibbia. E di fatto ciò che impareremo nel testo questa mattina è una pietra angolare di tutta la comprensione e tutta la condotta cristiana. Oggi identificheremo un principio esposto dall'Apostolo Paolo che ha implicazioni cruciali e di vasta portata per la nostra utilità e la nostra benedizione. E voglio che apriate la vostra Bibbia a Seconda Corinzi, capitolo 6. E non passerò troppo tempo ad introdurre il messaggio perché voglio entrare subito direttamente nel principio qui esposto, perché è veramente importante. Seconda Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Lasciate che vi legga il paragrafo che segue dal versetto 14. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Infatti, che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione tra la luce e le tenebre? E quale accordo fra Cristo e Beliar? O Satana? O quale comunione c'è tra il fedele e l'infedele? E che armonia c'è tra il Tempio di Dio e gli idoli? Noi siamo infatti il Tempio del Dio vivente, proprio come disse Dio, abiterò e camminerò in mezzo a loro, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di impuro ed io vi accoglierò e sarò per voi come un padre e voi sarete come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Quindi, visto che abbiamo queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Probabilmente questa è la porzione della scrittura più familiare che si trovi in Seconda Corinzi. L'affermazione con cui comincia il versetto 14 potrebbe essere una delle porzioni più spesso citate di questa epistola meravigliosa. Dice, non vi mettete insieme o siate in un giogo che non è per voi con i non credenti. E questo è il principio che è così fondamentale, così tanto una pietra angolare del vivere cristiano che dobbiamo prestargli attenzione con grande cura. Ora, già a una prima lettura è chiaro da questo passo che l'Apostolo Paolo identifica due mondi contrapposti, due regni, due sfere o dominio, dimensioni della vita contrapposti. Uno è descritto e caratterizzato dalla giustizia, dalla luce, da Cristo, da credenti e dalla presenza di Dio. L'altro è caratterizzato o descritto come iniquo, tenebroso, satanico, occupato dai non credenti e dalla presenza degli idoli. Due società, due regni, due sfere completamente diverse, completamente distinte, del tutto incongruenti ed incompatibili. E l'Apostolo dice che non esiste alcuna possibilità che le persone in questi due regni siano unite in un'opera comune. Non c'è collaborazione, non c'è comunione, non c'è armonia, non c'è nulla in comune e non esiste né può esistere veramente alcun accordo. Anni fa c'era una ballata intitolata Due mondi diversi e la prima riga diceva semplicemente viviamo in due mondi diversi ed è esattamente questo il caso, due mondi diversi che non hanno assolutamente nulla in comune. Nessuno vive veramente in entrambi. Alcuni ci provano senza riuscirci, ma sono due realtà distinte. Uno è vecchio, l'altro è nuovo. Uno è terreno, l'altro è celeste. Uno è mortale, l'altro dà vita. Uno è materiale, l'altro è spirituale. Uno è pieno di menzogne, l'altro è tutta verità. Uno riguarda ciò che è impuro e l'altro ciò che è puro. Ed il messaggio di Paolo in questo testo ha lo scopo di rendere chiarissimo a tutti i cristiani che non esiste alcuna possibilità di vivere in entrambi o di fare avanti e indietro. Potreste dire, perché quindi affronta questo tema qui? Risposta, perché i Corinzi stavano cercando di vivere in entrambi, o almeno di fare avanti e indietro. Erano venuti a Cristo. Al capitolo 5, versetto 17, l'apostolo Paolo aveva affermato che se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco ne sono venute di nuove. La salvezza viene chiamata novità di vita ed i Corinzi erano entrati in quella novità, erano venuti al nuovo, erano venuti al celeste, a ciò che dà vita allo spirituale, al vero. Erano entrati nel regno che è caratterizzato dalla giustizia, dalla luce, da Cristo e dalla presenza di Dio stesso, e non c'era alcuna possibilità di avere alcun rapporto di qualunque intimità con ciò che era vecchio, terreno, mortale, materiale e pieno di menzogne, con ciò che era iniquo, tenebroso, satanico ed idolatrico. E erano stati resi puri e non potevano avere più alcuna comunione con ciò che era impuro. Questo è il punto di Paolo. E i Corinzi avevano bisogno di ascoltarlo. Perché? Perché si stavano muovendo avanti e indietro fra due regni incompatibili ed incongruenti. Proprio come i Tessalonicesi, dei quali Paolo dice «Vi siete convertiti dagli idoli a Dio», prima Tessalonicesi 1:9, avevano fatto proprio quello. I Corinzi si erano convertiti dagli idoli a Dio, ma a causa delle influenze della cultura pagana in cui si trovavano, continuavano a tornare alla vecchia idolatria. E non c'era veramente alcuna possibilità di alcun accordo, di alcuna armonia, di alcuna collaborazione, alcuna comunione con quel vecchio regno. A causa dell'influenza della loro cultura, stavano permettendo a se stessi di essere risucchiati di nuovo nelle forme della loro vecchia idolatria. E a rendere le cose ancora peggiori, in mezzo a loro erano arrivati dei falsi dottori che portavano una specie di religione sincretistica ed eclettica che prendeva il cristianesimo, il giudaismo e le forme più popolari dell'idolatria pagana e le fondeva tutte insieme per formare una falsa eresia satanica dannabile che aveva avuto una grande influenza nella chiesa di Corinto, al punto che alcuni dei corinzi si erano perfino rivoltati contro Paolo a favore di questi falsi apostoli e maestri bugiardi che erano venuti con la loro dottrina di demoni, il loro miscuglio satanico. Ed ora stavano cercando di collegare il cristianesimo con questo nuovo miscuglio e di collegare Paolo con questi falsi apostoli. E una cosa del genere era un'impossibilità assoluta e totale. E più che essere semplicemente impossibile, era spaventosamente dannosa, proprio come vedremo. Quindi Paolo doveva affrontare questo problema a Corinto. C'era già, quando scrisse loro la prima lettera, Prima Corinzi, c'era già, ancora prima di Prima Corinzi, quando scrisse la sua lettera iniziale, che non compare nella scrittura, è ancora presente ed è stato ulteriormente aggravato dall'arrivo di questi falsi dottori che avevano introdotto un'altra forma di religione pagana, mescolata forse con il giudaismo ed in qualche modo con il cristianesimo, per renderla più accettabile. Quindi eccoli qui, ci sono questi Corinzi, che un tempo erano ben intenzionati, che però stavano oscillando avanti e indietro da Cristo alla loro religione pagana del passato. E a volte senza neppure rendersene conto. E quindi Paolo offre una dichiarazione diretta al versetto 14, che è il comando, il mandato, la forma, il principio che viene chiarito nel resto del testo, e sarebbe questo: non vi mettete con i non credenti sotto un giogo che non è per voi. Questa è un'affermazione classica, come ho detto, probabilmente è l'affermazione più familiare di tutta questa lettera. È un classico appello dell'apostolo Paolo alla separazione dai non credenti. E di fatto, questa è la sfida più grande che voi come cristiani avete e che anch'io ho. non entrare in collaborazione personale con i non credenti. È la nostra sfida più grande. Vivere una vita separata è una sfida enorme, soprattutto in una cultura che ci bombarda con tutti gli elementi del paganesimo. Non è soltanto la nostra sfida più grande, è la nostra più grande fonte di gioia e di utilità quando obbediamo a quel comando. Il puro ed il contaminato, in ultima analisi, non condividono nulla. Ed il popolo di Dio non può formare rapporti intimi con coloro che non appartengono a Dio. Tutti i rapporti del genere sono sempre superficiali. Non potete creare una comunione profonda con un nemico del Vangelo? Loro vivono in un mondo diverso, con un capo diverso, completamente ostile ed antagonista. Ora, che cos'è che significa tutto questo? Quali sono le implicazioni? Well, prima di tutto, l'espressione essere legati insieme viene di solito tradotto sotto un giogo disuguale perché viene da un termine greco che può avere quell'implicazione. Di fatto, il termine greco, il verbo greco che a volte viene tradotto con mettere sotto un giogo disuguale, heterozugeo, può essere usato per indicare l'essere aggiogati in un'opera comune. Tuttavia, Paolo trae questa analogia non tanto dall'uso del termine greco, ma da un concetto che si trova in Deuteronomio 22:10. Quando Dio stava stabilendo le prescrizioni per la condotta del suo popolo, e lì diede loro molte prescrizioni che in superficie non sembrano particolarmente spirituali, avevano a che fare con l'unicità della vita di Israele, però alcune di esse erano molto pratiche e sagge. Una delle cose che ordinò loro, registrata in Deuteronomio 22:10, è che non dovevano arare con un bue ed un asino aggiogati insieme. E le ragioni di questo sono ovvie. Quei due animali hanno due nature diverse, non hanno lo stesso passo, non hanno la stessa disposizione, non hanno la stessa forza, non hanno lo stesso tipo di istinto, hanno nature completamente diverse, non potete aggiogarli insieme ed aspettarvi un solco diritto. Quindi Paolo prende in prestito quell'analogia e la usa, usando un termine greco che veniva usato proprio in quel senso, parlando di giochi disuguali o di giochi uguali. E di fatto al tempo di Paolo quello stesso verbo veniva usato per riferirsi ad insegnanti collegati insieme in una religione comune o in una filosofia comune o in una scuola comune, che però non erano d'accordo e di loro si diceva che erano sotto un giogo disuguale. E così Paolo prende in prestito l'analogia ebraica dell'Antico Testamento e allo stesso tempo prende in prestito anche qualcosa dell'uso greco di quello stesso termine, perché significa proprio essere aggiogati, essere coinvolti in un'impresa comune o legati insieme e dover fare la stessa cosa in perfetta armonia è un'impossibilità totale se stiamo parlando di un credente e di un non credente. Non permettetevi di essere messi sotto un giogo con un infedele. Ora, questo apre ogni genere di possibilità. Che cosa intende veramente Paolo quando dice non vi mettete insieme con i non credenti? Come dobbiamo comprendere questa espressione, visto che le implicazioni di questo hanno ogni genere di significato per la nostra vita? Ora, qualcuno potrebbe arrivare e potrebbe dire, ascoltate, nel senso più stretto, nel senso più autentico, in realtà vi sta chiamando ad uno stile di vita monastico. Ciò a cui vi sta chiamando sarebbe come copiare quei monaci di secoli fa, indossare dei vestiti sporchi, trovare una grotta e restarci lì fino alla morte. Sapete, rimanete lì lassù e diventate sempre più sporchi, e leggete la scrittura, contemplatevi l'ombelico, non lasciate che nessuno vi influenzi, isolatevi e basta. Quella veramente fu l'interpretazione sbagliata di questo testo che stava dietro la mentalità monastica. E alcuni di noi, in un contesto più attuale, potrebbero dire: well, ciò che significa veramente è che dovreste assicurarvi di comprare la vostra casa da un agente immobiliare cristiano, e di comprare la vostra macchina da un concessionario cristiano, e di assicurarvi di avere vicini cristiani, di assicurarvi di mettere i vostri figli in una scuola cristiana, e assicurarvi di comprare la vostra assicurazione in un agente cristiano, e di assicurarvi di trovare un macellaio cristiano, e così via ad infinitum. E proprio non possiamo entrare in nessun tipo di cosa, e assicuratevi, e non vorrete mica essere in un fondo comune di investimento, perché allora sì che sarete davvero legati ai non credenti. Fareste meglio stare attenti a chi mette i soldi nella vostra banca? Voglio dire, il ragionamento potrebbe continuare all'infinito. Però dove tracciamo il limite? Fino a che punto arriva questo? Che dire del finanziamento, del matrimonio, della società, o dell'essere nella stessa squadra e lavorare insieme con qualcuno e trascorrere del tempo libero insieme, o un fondo comune di investimento, un'attività commerciale comune, o che dire di questo, di quest'altro? Dove tracciamo il limite? Di che cosa stiamo parlando? Dovremmo forse uscire dal mondo? Quello è un po' difficile, perché il grande mandato dice di andare nel mondo e predicare il Vangelo ad ogni creatura, giusto? Quindi no, dobbiamo uscire dal mondo, non dovremmo. Di fatto, guardate quello che Paolo disse ai Corinzi. Loro avrebbero compreso quell'affermazione nel contesto di ciò che egli aveva già detto loro. Quindi torniamo a Prima Corinzi e vediamo com'è che Paolo definisce ciò che intende dire con questo, e stabilisce dei parametri molto chiari, così che non dobbiamo rimanere confusi. In Prima Corinzi, capitolo 9, e daremo un'occhiata a qualche passo lì in Prima Corinzi. Non avevo veramente intenzione di sviluppare questo punto in questo modo, ma è così che è andata nel primo culto, quindi sarà così anche adesso. Di fatto ho detto alle persone che ho passato ore e ore, giorni e giorni a preparare tutto questo, e poi ho trattato ciò che ho scritto qui in 5 minuti, e questa è un po' l'avventura della predicazione. Anch'io sono curioso di sentire che cos'è che dirò, e se riesco a ricordare che cosa ho detto a loro lo dirò anche a voi. Primo Corinzi capitolo 9 versetto 20. Ora Paolo in realtà lì al versetto 19 prepara il terreno, dice: poiché pur essendo libero da tutti mi sono fatto servo di tutti per guadagnare il maggior numero. Ora Paolo qui sta dicendo: scusate, sono libero da tutti in un certo senso, sono stato catapultato nel regno della luce, non ci sono impedimenti per me in questo mondo, però consapevolmente ed intenzionalmente mi sono fatto servo di tutti loro per fini evangelistici. Quindi Paolo non voleva ritirarsi dal mondo, era tutt'altro che un monaco, voglio dire, era al cuore di tutto, era in mezzo ad ogni folla che esisteva, era come Gesù, no? Creava le folle, andava dove si trovavano i peccatori con lo scopo dell'evangelizzazione. Dice al versetto 20: con i giudei mi sono fatto giudeo per guadagnare i giudei, con quelli che sono sotto la legge come se fossi sotto la legge, pur non essendo io stesso sotto la legge, per guadagnare quelli che sono sotto la legge. Si fece giudeo, e con quei farisei scrupolosi nell'osservare la legge seguì perfino il loro percorso, se necessario, per guadagnarli, per averli. E con quelli che sono senza legge, gentili, al versetto 21, egli si fece come se fosse senza legge, pur non essendo senza la legge di Dio, ma sotto la legge di Cristo, per guadagnare quelli che sono senza legge. Con i deboli mi sono fatto debole, per guadagnare i deboli. Mi sono fatto ogni cosa a tutti, affinché con ogni mezzo ne salvi alcuni, e faccio tutto per amore del Vangelo, per diventarne partecipe con altri. Un altro modo per dire: affinché io possa avere dei compagni in questa impresa, voglio guadagnare persone a Cristo. Quindi, ascoltate, Paolo non lasciò il mondo, non fuggì dal mondo, ci entrò proprio nel mezzo con lo scopo di condurre le persone alla conoscenza di Cristo. Non sta invocando l'isolamento, non c'è spazio per l'isolamento dai non credenti. Se Dio avesse voluto che fossimo isolati dai non credenti, ci avrebbe salvati e ci avrebbe catapultati immediatamente in cielo. Non ci sta chiamando all'isolamento. Di fatto ci è comandato di entrare continuamente in contatto con coloro che non sono salvati. Ora, seguiamo quindi questo ragionamento e vediamo dove Paolo stabilisce veramente i suoi limiti. Cominciamo tornando a Prima Corinzi, capitolo 5. Prima Corinzi, capitolo 5. Qualcuno potrebbe dire: ve lo dico subito, io limiterò la mia associazione con le persone del mondo, semplicemente non mi associerò con veramente la gentaglia, non mi associerò mai con i peggiori, voglio semplicemente tenermi lontano da tutto quello, è lì che traccio il limite, no? Prima Corinzi 5:9, vi ho scritto nella mia lettera, prima di Prima Corinzi aveva scritto loro un'altra lettera, dice: vi ho scritto nella mia lettera di non associarvi con persone immorali. Qualcuno potrebbe dire: ecco qui, questa è la prova? Io non mi associo con loro. Però, versetto 10, non intendevo affatto parlare degli immorali di questo mondo. Non sto parlando di persone immorali non rigenerate, o di avari, rapaci, o di idolatri, perché allora dovreste uscire dal mondo, e l'implicazione sarebbe che far quello sarebbe che cosa? Sarebbe peccaminoso, sarebbe sbagliato, il sottrarsi dalla propria responsabilità. Non voglio che ve ne andiate in una grotta. Paolo sta dicendo, no, non sto parlando di non associarvi con le persone immorali del mondo, versetto 11, sto parlando di associarvi con coloro che si chiamano fratelli, che però sono immorali, avari, idolatri, oltraggiatori, ubriaconi e rapaci. Non sto parlando di persone immorali nel mondo, sto parlando di persone immorali dove? Nella Chiesa. Dovete affrontare quelle persone, inquineranno la comunione. Sono come il lievito, dovete metterle fuori dalla comunione, dovete consegnarle a Satana, dovete affrontarle, non dovete neppure mangiare con loro. Se sono eretici, ammoniteli alcune volte e poi allontanateli. Versetto 12, perché che so infatti da giudicare quelli di fuori, non giudicate voi quelli che sono dentro la chiesa, ma quelli di fuori li giudica Dio. Ciò che mi preoccupa, sta dicendo Paolo, è che quelli che sono di fuori cadranno sotto il giudizio di Dio e Dio devo raggiungerli con il Vangelo. Quindi qualunque cosa significhi non essere uniti insieme o messi sotto un giogo disuguale con i non credenti, non significa che dobbiamo isolarci dai non credenti peccatori, altrimenti dovremmo uscire dal mondo e dovremmo uscire dal mondo ed uscire dal mondo annullerebbe proprio lo scopo per cui Dio ci ha lasciati nel mondo, cioè di andare nel mondo a predicare il Vangelo ad ogni creatura. E qual era il livello più alto di accusa mai rivolta a Gesù dalle autorità religiose? Dicevano che era amico di chi? Amico dei peccatori, frequenta gli ubriaconi, i bevitori, alle prostitute, eccetera, eccetera. Certo, perché è per questo che era venuto, non era venuto per i giusti, ma era venuto per i peccatori. Quindi qualunque cosa significhi non essere sotto un giogo disuguale con i non credenti, non significa che dobbiamo tagliare ogni associazione che abbiamo con loro, altrimenti dovremmo uscire dal mondo e quello significherebbe contraddire proprio lo scopo per cui il Signore ci ha salvati e lasciati qui, cioè dobbiamo andare nel mondo, dobbiamo essere dove sono loro. Qualcun altro potrebbe dire, io so esattamente cosa significa. So cosa significa? Significa che se sei sposato con un non credente, devi divorziare. Devi sbarazzartene, perché, voglio dire, se non puoi avere alcun tipo di comunione a livello più intimo, come può la luce avere comunione con le tenebre? Voglio dire, non puoi, come fai ad avere un matrimonio? Quindi lascia quel coniuge non salvato, trovati un bravo ragazzo cristiano, una brava donna cristiana, è questo quello che significa? Andate a 1 Corinzi 7, prima Corinzi 7, versetto 12, Paolo dice agli altri, dico io non il Signore, per favore capite cosa significa, non è una dichiarazione che ciò che segue non sia ispirato divinamente, tutto quello che sta dicendo qui è che non sta più citando Gesù, egli è ispirato dallo Spirito Santo a dire ciò che ha detto, è la verità di Dio, ma non sta più attingendo dall'insegnamento diretto di Gesù, e quindi dice, se un fratello ha una moglie non credente ed ella acconsente a vivere con lui, non la mandi via, quello è il termine tecnico per il divorzio. Se avete una moglie non salvata ed ella vuole rimanere sposata con voi, allora deve restare. Dio odia il divorzio, divorzio di qualunque tipo, e lo stesso vale al versetto 13. La donna che ha un marito non credente, se gli acconsente a vivere con lei, non mandi via il marito, perché avrebbe potuto essere una conseguenza naturale del Vangelo e del fatto che tutte le cose sono nuove, dell'essere entrati nel regno e nella luce delle tenebre e dell'avere un nuovo padrone, cioè Cristo, e del rendersi conto che non potevate più avere quel tipo di comunione intima che rende la vita ricca e significativa e che rende il matrimonio ciò che Dio lo ha progettato per essere, perché ora siete sposati con una persona non salvata e state assolutamente vivendo in due mondi completamente diversi a livello più profondo del vostro essere, e quindi la cosa giusta da fare sarebbe quella di lasciare quella persona e trovare un cristiano così da poter vivere veramente pienamente. E la Bibbia dice no, assolutamente no. Quindi cosa significa? Non significa scaricate il vostro coniuge non salvato, non significa tagliatevi fuori da tutte le persone cattive della vostra società. E quindi che cosa significa? Dove devono essere tracciati i limiti? O prendiamo in esempio un altro testo, 1 Corinzi capitolo 8, e ancora una volta ricordate che i corinzi avrebbero avuto questa lettera e avrebbero avuto una comprensione di questa lettera con cui creare un contesto per comprendere l'affermazione di Paolo in 2 Corinzi 6,14. In 1 Corinzi capitolo 8 Paolo sta parlando di alcuni limiti. Ora, lasciatemi seguire questo ragionamento, ok? Voi potreste dire, bisogna andare nel mondo, dobbiamo raggiungere i non credenti, d'accordo, sono disposto a farlo, e sapete, tutti quei non credenti si riuniscono continuamente alle feste pagane, sapete, la vita nel mondo antico ruotava attorno, particolarmente a Corinto, ruotava attorno al paganesimo del tempo, attorno al culto del dio Esculapio e a tutto il resto che vi era collegato, e tutte quelle cose pagane erano in corso, cerimonie, feste, e l'intera vita ruotava attorno a quell'idolatria, e se volevate andare dove si trovavano i non credenti, dovevate andare lì, e quello sarebbe stato un ottimo posto per incontrare un bel po' di persone pagane, si radunavano tutti lì, e quindi forse con i credenti sarebbero andati, e avete una certa libertà assoluta, senza restrizioni, completa di andarci e dire, scusate, io sono libero in Cristo, andrò e mi limiterò ad osservare, nel mio cuore e nella mia anima non parteciperò, farò quelle cose che non hanno conseguenze moralmente, ma quello mi terrà lì e mi permetterà di mantenere il contatto e andrà tutto bene, sarò in grado di raggiungere quelle persone. Però avete qui un piccolo problema al versetto 10, perché dice, se qualcuno vi vede, qualcuno che ha conoscenza, vi vede seduto a tavola in un tempio di idoli, cosa significa? Io penso che si riferisca alla salvezza, alla conoscenza salvifica. Qualcuno che è un credente, vi vede mangiare in un tempio di idoli, la sua coscienza, se egli è debole, non sarà forse incoraggiata a mangiare cose sacrificate agli idoli? Ed ecco qui vediamo un nuovo cristiano, il bambino nella fede, che viene anche chiamato il fratello più debole, in Romani 14, 15, stesso tipo di discussione. E guarda questo cristiano forte, il cristiano forte si trova lì alla festa di Bacco, ed è lì dentro e si consumano pratiche sessuali, le prostitute nel tempio svolgono il loro ruolo, l'ubriachezza è in corso e stanno banchettando e si stanno riempiendo, si abbandonano a un clima sfrenato, e lui va e apparentemente per testimoniare si siede a mangiare il pasto, vuol dire sta mangiando, il pasto è lì e fa parte della cosa, lui mangia, non esistono idoli, non c'è nulla, Primo Corinzi 8 all'inizio del capitolo, cos'è un idolo non è niente, qualcosa offerto ad un idolo non è nulla, non significa niente, è un senza senso perché l'idolo non è nulla, quindi lui mangia semplicemente il cibo. Ma se c'è un cristiano nuovo che è debole, è appena stato salvato da quell'idolatria e vede uno dei suoi fratelli più maturi lì e dice, oh, bene, allora sono libero anch'io di andarci, wow, sono libero di mangiare quella roba, non è meraviglioso? Però lui ci va ed è troppo debole, viene risucchiato proprio indietro nel suo vecchio paganesimo, non ha la forza spirituale per gestire quella libertà, e quindi quello che è successo è che il fratello più forte ha usato la sua libertà per far inciampare il fratello più debole, giusto? Quindi deve custodire la sua vita, può andare nel mondo e può raggiungere il mondo, ma deve essere sempre molto molto consapevole del fatto che qualcuno potrebbe osservarlo ed osservarlo mentre legittima qualunque tipo di comportamento stia adottando, e vedendo che quel comportamento va bene per lui potrebbe gettarsi in quello stesso comportamento senza aver affatto la forza spirituale per gestire tutto ciò che lo circonda, e ben presto viene risucchiato di nuovo nel vortice, di nuovo in quell'uragano. Ed ecco questo fratello più forte, con buone intenzioni, che voleva guadagnare un qualche idolatra a Cristo, e facendo così ha oltrepassato il limite ed ha fatto inciampare il fratello che era più debole. E quindi dice, egli viene incoraggiato, al versetto 10, a mangiare cose sacrificate agli idoli, perché ti vede a te farlo, ma per la tua conoscenza il debole perisce, il fratello per il quale Cristo è morto, e così, peccando contro i fratelli e ferendo la loro coscienza quando è debole, pecca contro Cristo. Al versetto 13, non fate nulla che faccia inciampare vostro fratello. Ora qui abbiamo alcuni limiti. Dobbiamo raggiungere il mondo, però ci sono alcuni limiti. Ed il primo limite che vediamo in questo testo specifico è il limite di quella che potrebbe essere una libertà esercitata in modo da far inciampare un fratello più debole. Quindi dobbiamo custodire la nostra condotta. Sì, vogliamo raggiungere il mondo, sì, vogliamo toccare il mondo, vogliamo condurli a Cristo, ma dobbiamo fermarci prima di una piena identificazione con quello stile di vita che potrebbe indurre il cristiano più debole, pensando di essere libero di farlo, ad entrarvi a partecipare in qualche disastro spirituale. Andate a Primo Corinzi capitolo 10, perché qui troviamo un limite analogo alla nostra libertà. In Primo Corinzi capitolo 10 abbiamo uno scenario che ci viene presentato, ed è uno scenario molto semplice. Versetto 27, uno dei non credenti vi invita, e questa è una grande opportunità, ovviamente, non è vero? Quando un infedele vi invita a casa sua a cena, sarebbe bello non dover sempre essere noi ad invitare. Questo è uno scenario in cui un infedele vi invita a casa sua e voi ovviamente volete andare. L'invito si concretizza, ci andate e dice: mangiate di tutto ciò che vi viene posto davanti. Non è una buona cosa? Non volete mica offenderlo, no? Quindi arriva e vi porta questa carne. Non fate domande, mangiatela. senza far domande per motivo di coscienza. Se qualcosa nella vostra coscienza dice, sai, questa potrebbe essere carne offerta agli idoli, perché il posto migliore dove comprare carne, non in città idolatra, era la macelleria del tempio, perché i prezzi erano più bassi. Perché i prezzi erano bassi? Fondamentalmente perché non dovevano comprarla al mercato all'ingrosso. Gli adoratori venivano al tempio e presentavano il sacrificio, e una parte veniva bruciata, una parte veniva consumata dai sacerdoti che gestivano il luogo. Però ovviamente se abbiamo l'intera popolazione che porta sacrifici ad un ritmo abbastanza rapido, non potevano consumare il tutto, e quindi lo prendevano semplicemente dal retro, aprivano una macelleria e lo vendevano alle persone. Con l'eliminazione del mercato all'ingrosso, l'eliminazione dell'intermediario, ottenevate il prezzo migliore, la gente comprava lì la propria carne. Ora voi potreste dire, ma questa è carne offerta agli idoli, non fate domande per motivi di coscienza, sedetevi e mangiate. Però, versetto 28, se qualcuno dovesse dirvi, supponiamo che ci siano, la scena ovviamente è che ci sono diversi credenti presenti, e uno di quei credenti vi dice, ehi, guarda, questa è carne sacrificata agli idoli. Lo so! So dove l'ha presa? Oh, mamma. Ora avete un problema, perché offenderete qualcuno, giusto? Se mangiate, offenderete vostro fratello, che è debole e che non riesce a gestire il fatto che forzarlo, una persona appena convertita oggi dall'ebraismo ortodosso e viene a casa vostra per il suo primo pasto con il cristiano e voi gli offrite delle braciole di maiale, ok? E non riesce a gestire la cosa. Qualcuno che è stato salvato completamente dal paganesimo, per il quale la carne offerta agli idoli richiamava e richiama un intero sistema religioso grossolano, idolatrico, un sistema immorale, e voi gli date carne offerta agli idoli, ed è più di quanto la sua coscienza può sopportare. Non volete spingerlo perché non volete addestrarlo ad ignorare la sua coscienza, giusto? E non volete che faccia qualcosa che lo porterà a violare la sua coscienza, il che equivale ad addestrarlo ad ignorarlo, e non volete trascinarlo in qualcosa che lo risucchierà giù nel vortice della sua vecchia vita. Quindi abbiamo un problema, questo... È il fratello più debole che dice, oh, questa è offerta agli idoli, non posso mangiarla? E voi siete lì seduti e dite, oh mamma, se non ti offendo, offenderò quest'altro che è un infedele e che sto cercando di portare a Cristo. Quindi cosa fate? Vi trovate tra l'incudine e il martello, no? E cosa fate? Versetto 28, non mangiatela. Non mangiatela, perché? Per amore di colui che vi ha informati per motivo della sua coscienza. Ascoltate, è meglio offendere il non cristiano. Avete un obbligo molto più grande verso vostro fratello. Questa è la famiglia, gente. Questo è il regno. È molto meglio offendere il non credente. Sapete che cos'è che concluderà quell'infedele? Quei cristiani si amano. Quei cristiani si prendono cura l'uno dell'altro. Se offendete vostro fratello e non offendete il non credente concluderà che è meglio essere un non credente, perché ti trattano meglio. Abbiamo un obbligo più profondo, sorprendentemente, verso coloro che fanno parte della famiglia, di non farli inciampare. Di fatto Gesù, in Matteo 18, disse, quando pensate di far cadere un altro credente nel peccato, pensate a questo, ok? Se qualcuno fa peccare uno di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse annegato nel mare. Altre parole, fareste meglio ad essere morti piuttosto che offendere un credente. Non offendete i credenti. Quindi ritiratevi da quel desiderio di raggiungere quell'infedele per amore di vostro fratello, per assicurarvi che non inciampi. Perché? Perché Dio, ascoltate qui, è molto più attento ai suoi che a coloro che non gli appartengono. Essi sono le sue pecore amate, ed il raggiungere coloro che non gli appartengono dipende dalla virtù, della pietà e dal carattere di coloro che lo sono. Quindi non fate mai ciò che li fa inciampare nel peccato. Tutto questo semplicemente per dire che c'è un contesto nel quale dobbiamo comprendere questo messaggio. Non significa che dobbiamo andare in una grotta, non significa che dobbiamo scaricare o divorziarci dal nostro coniuge non salvato, che ci liberiamo dei nostri amici non salvati, non significa che dobbiamo trasferirci via nel nostro quartiere perché siamo circondati da non credenti, non significa che dobbiamo lasciare la nostra scuola perché ci sono insegnanti non cristiani lì, non significa affatto nulla di questo. Ciò che significa è che non possiamo concederci eccessivamente al loro mondo a danno della nostra testimonianza davanti al corpo di Cristo. Questo è quello che significa. Persino Gesù era amico dei peccatori, mangiava con gli empi, andava nelle loro case. Di cosa che sta parlando quindi Paolo? Sta parlando del matrimonio, sta parlando del fidanzamento, degli affari, del lavoro, della squadra, della politica dell'istruzione, dell'intrattenimento, dello svago, di cosa sta parlando? Abbiamo già visto alcuni dei limiti che i corinzi avrebbero compreso. Lasciate che vi porti più avanti, è qualcosa che avrebbero compreso molto bene, ok? Paolo ha una cosa in mente, gente, una cosa in mente. I corinzi erano tutti confusi a causa di falsi dottori che stavano insegnando loro una religione corrotta, corrotta dal paganesimo. E come se quello non bastasse, erano circondati dal paganesimo. Corintizzare significava andare a letto con una prostituta. Ecco quanto la loro città era identificata con la malvagità. E ciò che l'apostolo sta dicendo loro è: non potete unirvi ai falsi dottori o ai falsi apostoli o alla falsa religione. Questo è il punto. Questo è il punto. Andiamo di nuovo a 1 Corinzi capitolo 10 e voglio mostrarvi questo perché è così importante comprendere la questione qui. Paolo comincia il 10° capitolo di 1 Corinzi con un'illustrazione riguardo a Mosè, riguardo ai figli di Israele, mostrando la loro solidarietà. Erano tutti condotti insieme sotto la nuvola, erano passati tutti attraverso il mare, erano tutti immersi nella guida di Mosè, ebbero tutti lo stesso cibo spirituale, la manna del cielo, l'acqua, bevvero tutti la stessa bevanda spirituale, bevvero tutti, sapete, dalla provvista preparata per loro da Cristo, e furono tutti sostenuti da Dio. Ma al versetto 5 Dio non si compiacque di loro, e vi ricordate perché? Perché si lasciarono coinvolgere nell'idolatria. Versetto 7: non siate idolatri come alcuni di loro sono. E poi descrive la loro idolatria ricordandoci che si sedettero per mangiare e bere, si alzarono per divertirsi, così definisce la loro idolatria, e agirono in modo immorale. 23.000 di loro dovettero essere uccisi, distrutti dai serpenti. Una tragedia terribile, terribile. Questa è la storia, seguitemi, ok? I figli di Israele erano tutti insieme in Egitto. Dio è venuto, ha compiuto un'opera di redenzione, furono fatti uscire dall'Egitto, ora erano un popolo redento. Arrivarono nel deserto, sono diretti verso Canaan, entrano nel deserto e cominciano ad adorare in modo idolatrico, si fanno un vitello d'oro e cadono in una malvagia immoralità, idolatria, e tutti morirono nel deserto. Perché? Benché fossero stati liberati dalla schiavitù, benché fossero passati attraverso la provvisione redentrice di Dio, invece di rimanere puri, tornarono al paganesimo, e dove avevano imparato l'idea del vitello d'oro, ditemelo voi, da dov'è che veniva? Dall'Egitto. Tornarono indietro, è esattamente quello che stavano facendo i corinzi, stavano tornando all'idolatria e con essa a quella orribile immoralità con quelle sacerdotesse del tempio. Quindi al versetto 14, dopo quell'illustrazione, Paolo dice loro: miei cari, fuggite l'idolatria, non tornate indietro. E poi dice loro il perché. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la comunione con il sangue di Cristo? Il pane che rompiamo non è forse la comunione con il corpo di Cristo? E visto che vi è solamente un pane, noi siamo molti in un solo corpo, perché partecipiamo tutti a quell'unico pane. Guardate alla nazione di Israele, quelli che mangiano i sacrifici non sono forse partecipi all'altare? E di nuovo sta parlando del fatto che siamo un unico popolo, siamo stati tutti redenti, siamo un unico popolo. E quindi cosa intendo dire? Che una cosa sacrificata agli idoli sia qualcosa o che un idolo sia qualcosa? No! Non sto dicendo che un idolo sia qualcosa, ma quello che sto dicendo è che le cose che i pagani sacrificano, le sacrificano ai demoni. Quell'idolo è un nulla, non esiste un dio del genere, un dio del genere non esiste, ma c'è un demone alle spalle di quel falso dio, di quel falso idolo che impersona quel dio, è una falsa religione demoniaca e Satana è coinvolto ed i demoni sono coinvolti in essa. Dalla fine del versetto 20: non voglio che diventiate quindi partecipi dei demoni, non potete semplicemente tornare a quello con leggerezza, non potete bere, versetto 21, il calice del Signore ed il calice dei demoni, non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni. Che cosa volete fare? Versetto 22. Provocare il Signore a gelosia, proprio come fece Israele? Pensate forse di essere più forti di lui? È lo stesso avvertimento. A Corinto stavano ancora giocando con l'idolatria. E erano ancora risucchiati in quella vecchia vita. E quello veniva aggravato da una forma paganizzata di religione portata loro dai falsi apostoli, dai falsi dottori travestiti da angeli di luce che erano messaggeri di Satana, così come li chiama in 2 Corinzi 11. La cosa divenne così corrotta che entravano nella chiesa e presumibilmente parlavano in lingue e non era altro che il farfugliamento pagano che facevano prima, e stavano maledicendo Gesù Cristo pensando che fosse lo Spirito Santo a fare quello. Questo è quello che dice il capitolo 12, versetto 3. Venivano trascinati come erano trascinati verso gli idoli muti e stavano dicendo che Gesù è maledetto. E Paolo dice: lo Spirito Santo non vi sta mica dicendo quello? Capitolo 6 di Prima Corinzi. Questa è la parte immorale. Non sapete, versetto 15, che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò dunque la membra di Cristo per farne membra di una prostituta? Cioè, non potete prendere Cristo e semplicemente andare verso quella cosa ed unirvi ad una prostituta, perché state unendo Cristo a quella prostituta. Siete un solo spirito con il Signore, versetto 17, poi versetto 18. Quindi fuggite l'immoralità, fuggite l'idolatria. I due fuggite in Prima Corinzi. Quindi avete il quadro di ciò che stavano facendo, vero? Vuol dire, stavano semplicemente tornando alla vecchia immoralità, stavano tornando alla vecchia idolatria, confusi da falsi dottori e da falsi insegnamenti, e risucchiati in una cultura di religione pagana. E quando Paolo quindi disse: non mettetevi con i non credenti sotto un giogo che non è per voi, sta chiamando alla separazione. Ascoltatemi bene. Sta parlando della separazione a livello religioso. Questo è quello che intende dire, a livello spirituale. E francamente non esiste impresa spirituale più grande del matrimonio, perché è proprio nel matrimonio che raffiguriamo letteralmente Cristo e la sua Chiesa. Ma è di questo che sta parlando. Sta parlando di un'impresa spirituale. Non potete giocare con la falsa religione, non potete mettere insieme veri maestri e falsi maestri, non potete prendere il vero cristianesimo e collegarlo ad una menzogna falsa, dannabile e demoniaca. Non potete, dovete separarvi da tutto questo. Ora, Paolo parlò ulteriormente di questo punto importante. Andate brevemente a Prima Timoteo, capitolo 1. In Prima Timoteo capitolo 1, Paolo al versetto 18 dice: ti affido questo comandamento, Timoteo, figlio mio, in accordo con le profezie fatte in precedenza su di te, affinché tu combatta il buon combattimento. E poi dice questo, ascoltate attentamente, versetti 19 e 20: conservando la fede, mantieni salda la fede, e una buona coscienza che alcuni hanno rigettato e quanto alla fede hanno fatto naufragio. Tra questi sono Imeneo ed Alessandro, che ho consegnato a Satana perché imparino a non bestemmiare. Paolo doveva entrare in quella chiesa e doveva cacciare, letteralmente cacciare fuori i falsi dottori che stavano insegnando eresie blasfeme, che stavano facendo naufragare la fede delle persone, e li consegnò a Satana. Non potete permettere questo nella chiesa, non potete unirvi a questo. Più avanti il capitolo 4 parla di bugiardi ipocriti, marchiati nella propria coscienza, che insegnano dottrine di demoni e sono mossi da spiriti seduttori. Il capitolo 6, versetto 3 dice che se qualcuno viene con una dottrina diversa che non si accorda con le sane parole, le parole del nostro Signore Gesù Cristo, e con la dottrina conforme alla pietà, è gonfio d'orgoglio, non comprende nulla, ha un interesse morboso per questioni controverse, dispute intorno a parole, opera per invidia, contesa, linguaggio offensivo, sospetti malvagi, crea continui attriti, sono uomini dalla mente corrotta, privi della verità. Il punto è che non dovete avere nulla a che fare con loro. Versetto 20 dello stesso capitolo, capitolo 6: evita le chiacchiere profane e vuote, evita le argomentazioni contrarie di quella che falsamente si chiama conoscenza, che alcuni hanno professato e si sono sviati dalla fede. Ascoltate, l'assalto numero uno di Satana contro la Chiesa è quello di infiltrarla con l'errore. Entrare nella Chiesa, insegnare menzogne, errore, brutta teologia, introdurre sottigliezze sincretistiche, introdurre cose che in superficie sembrano buone, che però sono dottrine di demoni. È così che opera. E lo aveva fatto a Corinto, e Paolo dice: non potete comportarvi così, perché è disastroso. Guardate a Seconda Timoteo capitolo 2, un ultimo sguardo alle parole di Paolo. In Seconda Timoteo capitolo 2, al versetto 15, egli Egli dice: dobbiamo impegnarci studiando per presentarci approvati davanti a Dio come operai che non abbiano di che vergognarsi, che maneggino rettamente la parola della verità, maneggiarla rettamente, maneggiarla con precisione. Dobbiamo evitare le chiacchiere profane e vuote che conducono solamente ad ulteriore impietà, e quel genere di cose si diffondono come cancrena. E tra questi sono Imeneo e Fileto, uomini che si sono sviati dalla verità, hanno detto che la risurrezione è già avvenuta ed hanno sconvolto la fede di alcuni. Quindi che cos'è che abbiamo? Abbiamo persone nella chiesa di Efeso, dove si trovava Timoteo quando stava scrivendo questa lettera, e stavano insegnando menzogne, stavano insegnando eresie, stavano insegnando errori, e Paolo dice: maneggiatela rettamente e state lontano da quelle cose, perché è come la cancrena, perché divora mortalmente il corpo di Cristo. E poi giù al versetto 20 dice: in una grande casa non ci sono soltanto vasi d'oro e vasi d'argento, ma anche vasi di legno e di terracotta, alcuni per uso nobile ed altri per uso ignobile. Ricordate la nostra discussione di questo quando abbiamo parlato dei vasi di terracotta al capitolo 4? In quelle case c'erano certi contenitori ed alcuni di essi venivano usati per usi onorevoli ed altri per usi disonorevoli. Disonorevoli significava rifiuti o veramente disonorevoli. E la cosa più vicina con cui posso identificarmi è nella mia infanzia, prima che esistessero i trita rifiuti da lavello. Ricordo molte volte mia madre che mi diceva: Johnny, porta fuori la spazzatura. Ora la chiamiamo immondizia perché è tutta plastica, latta e carta, ma una volta non era così. Era spazzatura vera e propria. Non avevamo alcun modo di smaltire la spazzatura, avevamo un contenitore che tenevamo in casa finché cominciava a dominare la casa intera, e quando cominciava a creare quella cultura tutta sua, di cui l'intera casa poteva godere, mia madre diceva: Johnny, porta fuori la spazzatura. Ed allora io lo portavo fuori e lo mettevo in un bidone, uno di quei bidoni metallici che avevamo ai tempi, e continuavo semplicemente a rovesciarla lì dentro, e sapete, c'erano tutte le mosche, le larve di mosche, sapete com'è in quei tempi là? E dopo alcuni giorni della settimana, naturalmente mia madre cominciava a rendersi conto che quella spazzatura stava avendo un impatto su tutto il quartiere, e quindi arrivava il momento di portare la spazzatura sul bordo della strada, e quindi veniva il netturbino, e poi i netturbini la portavano a El Monte. Perché no, lo dico sul serio, perché a El Monte, chiunque di voi è da El Monte, l'avete presa sul personale, no? No, a El Monte c'era un enorme allevamento di maiali dove lavoravo d'estate, tutta la spazzatura veniva bollita e poi veniva rovesciata in quel grande allevamento perché i maiali la mangiassero, ed è così che nutrivano i maiali con quella roba bollita, ed era tutto un processo perché c'era un contenitore e portavamo sempre fuori la spazzatura. Riesco ancora a vederla al giorno d'oggi. Mia madre non ci servì mai l'arrosto della domenica, voglio dire, era una cosa spregevole usata per nessun altro uso. Ed era così in quelle case antiche, c'erano oggetti di quel tipo per i rifiuti della casa. Guardate quello che Paolo sta dicendo, ascoltate, nella casa ci sono vasi destinati ad onore e sono fatti di quei metalli preziosi, e poi ci sono quegli oggetti fatti di materiali comuni, legno e terracotta. Se volete essere un vaso utile d'oro e d'argento, allora dovete purificarvi da questi falsi dottori, coloro che promuovono errori, menzogne, eresie. Non potete coesistere con questo. Rovina coloro che ascoltano, disonora coloro che insegnano e conduce all'impietà, si diffonde come la cancrena e sconvolge la fede. Cioè, di cui stiamo parlando qui, qualunque legame con un infedele in qualunque impresa religiosa o spirituale. È proprio di questo che stiamo parlando, non stiamo parlando di fondi comuni di investimento, potete stare tranquilli, non stiamo parlando del fatto che dovete lasciare il vostro lavoro perché state lavorando con non credenti, non stiamo parlando di cristiani che ritirano i figli dalla scuola perché non hanno un insegnante cristiano, non stiamo parlando di lasciare il vostro quartiere, non stiamo parlando di nulla di tutto questo, stiamo parlando di imprese spirituali, di adorazione, di ministero, di evangelizzazione. La cooperazione religiosa fra il regno delle tenebre ed il regno della luce è un'assurdità. Perché mai vorremmo dare accesso a Satana? Potresti dire, però questo è un problema? È un problema? Questa è la tattica numero uno di Satana? Ricordo quando ero studente al college, nel 1955, per la prima volta mi trovai davanti al fatto che in America si tenevano enormi, gigantesche iniziative evangelistiche e i comitati erano composti da cristiani e da non cristiani. Persone che credevano alla Bibbia e persone che negavano la Bibbia ed erano teologicamente liberali. Ed io non ero particolarmente maturo, credetemi, a quell'età. In realtà ero ancora al liceo nel 55, non mi diplomai fino al 57, ma già in quegli anni mi chiedevo come possono farlo? Non capisco come si possano avere non credenti e credenti insieme in una comune impresa spirituale. Non ha alcun senso. Voglio dire, perché invitereste mai Satana ad entrare? Ancora oggi abbiamo lo stesso, vero? Satana cerca ancora di infiltrarsi. Recentemente abbiamo avuto l'evento dei Promise Keepers a Los Angeles e proprio intorno al periodo dei Promise Keepers aprì il Los Angeles Times e scoprì che il cardinale cattolico, aveva espresso pieno sostegno ai Promise Keepers e aveva incoraggiato tutti i sacerdoti delle parrocchie a portarci tutti i loro uomini. Questo seguì un articolo, credo il giorno dopo, in cui il vescovo mormone locale disse che stava incoraggiando tutti i mormoni ad entrarci. Che cosa dice questo di per sé sui Promise Keepers? Nulla, però dice moltissimo su Satana, no? Questo è sempre stato il suo approccio, non vuole combatterlo, vuole che cosa? Vuole unirsi ad esso. Quando combatte la Chiesa, essa esplode, e il sangue dei martiri diventa il seme della Chiesa, però quando si unisce alla Chiesa, essa muore. E vuole sempre essere coinvolto in essa. E credenti sconsiderati, avventati e privi di discernimento pensano che quella sia una strategia evangelistica e l'abbracciano. Che follia. Che follia. Non è una strategia evangelistica, è un suicidio lento. Non credenti e credenti non possono essere aggiogati in una comune impresa spirituale. La verità e l'errore non possono andare insieme. Sono opposti per natura, tirano in direzioni opposte, sono diretti verso obiettivi opposti, sono motivati da desideri opposti e sono controllati da capi che sono nemici. Dobbiamo separarci dai non credenti in ogni attività che abbia qualcosa a che fare con l'avanzamento del Vangelo. Non possono avere alcuna parte, nessuna parte. Possono essere dalla parte di coloro che ricevono e basta. Potresti dire, Satana entra comunque, come fai a farlo uscire? O la prima cosa che puoi fare è identificarlo apertamente, identificarli come infiltrati di Satana. E direte che quello potrebbe offenderli? Sì, potrebbe, è meglio offender loro che distruggere la comunione, giusto? Perché la comunione è la chiave di tutto. E se li lasciate entrare, sapete cosa che faranno? Divoreranno come cancrena e nel frattempo alcuni cristiani ne saranno rovinati. I pagani che non conoscono Cristo, che non hanno un posto autentico nel regno di Dio, non possono unirsi all'impresa della Chiesa. Ora, molti di loro sono completamente pagani all'esterno, quelli a cui dovete stare attenti sono i più religiosi e sentite questa, quelli che assomigliano più sottilmente ai cristiani. Satana è molto astuto, nascosto, subdolo e scaltro. E di nuovo, non è popolare assumere questo punto di vista particolare, ma è abbastanza sicuro perché è nella Bibbia. Io mi sento veramente a mio agio lì e spero che sia lo stesso anche per voi. Alla fine, tutta questa integrità nel ministero spirituale è per il bene della purezza della Chiesa, della potenza della Chiesa, della chiarezza della verità della Chiesa, per raggiungere infine i perduti che sono ingannati da Satana in questi falsi sistemi. Qualunque forma di accoglienza nei loro confronti manda il messaggio che le persone che appartengono a quei sistemi sono in regola. Che tipo di eresia dannabile è questa? Quindi non c'è spazio per il compromesso. Ovviamente non volete sposarvi con qualcuno che non è cristiano. Prima Corinzi 7,39 dice sposatevi solamente nel Signore, ma questo non è il punto di Seconda Corinzi 6. Però devo dirvelo che per un cristiano questo ha implicazioni in tutte le relazioni che costruiamo, perché non possiamo costruire e stabilire relazioni durature, forti e profonde con uno scopo spirituale con nessuno che non sia un credente. E quindi con quell'impegno verso l'integrità e la purezza della Chiesa abbiamo una certa chiarezza, una certa potenza e una certa purezza che possono avere un impatto sul mondo non salvato e teniamo così Satana lontano. E questo è quello a cui Paolo ci sta chiamando ora. Questa è solamente la prima, okay? Questa è solamente la prima affermazione del versetto 14. diciamo, e il resto di che cosa parla? Oh, ve lo dirò in futuro. Ci sono 5 ragioni, ok? Vi do le 5 ed è ciò che tratteremo, ok? Per i credenti, essere legati ai non credenti in qualunque tipo di impresa spirituale è illogico, è irrazionale, diciamo è irrazionale, in secondo luogo, è sacrilego, in terzo luogo è disubbidiente, in quarto luogo è infruttuoso ed in quinto luogo è ingrato. È irrazionale, sacrilego, disubbidiente, infruttuoso ed ingrato. E quei 5 punti si svilupperanno nel mentre completeremo il nostro studio di questo testo. Bene, questo è solo l'inizio, quindi chiniamo il capo in preghiera. Padre, ancora una volta, nel mentre abbiamo guardato nella tua parola, siamo stati sollevati al di sopra del mondano e del banale, siamo stati trasportati nel soprannaturale, nel divino, abbiamo afferrato realtà profonde che sfuggono completamente al pensiero dei più saggi di questo mondo. Signore, siamo così grati per la ricchezza della verità che la tua parola contiene. E Signore, vogliamo seguire l'istruzione, l'ingiunzione, il mandato, il comando, perché in effetti è un imperativo, di non essere messi insieme ai non credenti in qualunque impresa che porti il tuo nome, qualunque impresa spirituale. Non vogliamo che a Satana venga spalancata la porta, e Signore, quindi aiutaci ad essere fedeli e a fare ciò che dice il versetto 1 del capitolo 7, purifichiamoci da ogni impurità della carne, compiendo la santificazione nel timor di Dio. Signore, rendici santi, separati, mantieni separata la tua Chiesa, così che la nostra testimonianza e la nostra proclamazione siano pure e chiare. E fa sì che tu sia glorificato nel nome del Figlio tuo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.